Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi la Chiesa ci legge, in questa seconda domenica del Triodio, la parabola del figlio dissoluto, del figlio prodigo, come di solito la chiamiamo qui in Italia. Ed è una parabola che si può leggere sotto tanti punti di vista e che può avere anche tanti significati. E ce ne sono due principalmente su cui io vorrei rimanere oggi. Il primo è quello più letterale. Questo figlio va, figlio minore, va dal padre e gli dice: padre, dammi la mia parte di eredità. E allora il padre divide i suoi beni, tre figli, sono due, e dà a ognuno la sua parte. Dopo qualche giorno questo figlio minore parte, va via e si reca in un paese lontano. E qui comincia a vivere da dissoluto, cioè facendo, spendendo i soldi, facendo dei festini, o come dice anche il fratello, spendendo i soldi con le prostitute, finché non finisce tutti i soldi che ha. E proprio mentre finisce tutti i soldi che ha, in quel paese arriva una carestia. A quel punto lui, per non morire di fame, è costretto a cercarsi qualcosa e si mette a servizio da uno della zona che lo manda a pascolare i porci. I porci, sapete, per gli ebrei sono un animale impuro, quindi pascolare i porci, toccarli, avere a che fare con loro, era considerato un lavoro impuro. Non lo facevano, prima perché non li mangiavano e quindi non avevano motivo di allevarli, e poi perché comunque, trattandosi di un animale impuro, lo toccavano, cercavano di non averci a che fare. Ecco, quindi dal punto di vista degli ebrei, che erano i primi che hanno ascoltato questa parabola, questo giovane si trova da essere figlio di un benestante a essere l'ultimo degli ultimi, costretto a fare un lavoro che nemmeno quelli che prima erano suoi servi, servi di suo padre, avrebbero mai dovuto fare. E a questo punto lui si sveglia e dice: eppure a casa di mio padre pure i servi, che poi vuol dire gli schiavi, i servi sono sostanzialmente proprietà, non sono semplicemente persone a servizio. Pure i servi, gli schiavi, hanno da mangiare, non sono come me. E allora dice: ritornerò da mio padre. Allora si mette in cammino per tornare dal padre, e il padre lo riaccoglie, come abbiamo visto nella parabola. Noi vediamo anche che il fratello se ne ha a male, perché vede che questo giovane che se n'era andato, che ha sperperato tutti i soldi, viene accolto così a braccia aperte, si fa festa, si uccide il vitello grasso, mentre lui si lamenta: a me non hai mai dato nemmeno un capretto per fare festa con i miei amici. E qui noi vediamo in questi due fratelli due tipi: da una parte l'uomo che vede il suo peccato e ritorna verso Dio, e dall'altra parte quello che invece fa la volontà di Dio, ma la fa non come figlio, la fa come uno schiavo. Lui dice al padre, improvvisa al padre dicendo: io ti ho servito per tanti anni. Non gli dice: io ho sempre fatto la tua volontà. Usa proprio la parola servire. Io sono stato tuo schiavo per tanti anni, il tuo servo, e tu a me non hai dato niente. Quest'altro invece, che è stato un figlio degenere, a lui dai questo premio. E allora noi vediamo che anche in questo figlio maggiore c'è una malattia profonda, che magari non è il peccato, ma è l'incapacità di fare la volontà di Dio in modo perfetto. E a quest'ora ci arriveremo. Dicevo, cosa ha fatto il figlio minore? Ha sperperato i suoi beni. Ora, noi potremmo anche pensare che questa parabola non ci riguarda direttamente, perché nessuno di noi magari si è trovato nella situazione di questo figlio minore che va e sperpera tutti i suoi beni facendo la bella vita. Ma in realtà questa è la situazione in cui si trovano quasi tutti, perché il figlio minore che cosa ha fatto? Ha sperperato cose che non erano sue. E noi cosa facciamo? Noi molto spesso sperperiamo i doni che Dio ci dà, i nostri talenti con cui noi veniamo a questo mondo, e invece di usarli per Lui, invece di usarli per metterli al servizio di Dio, li usiamo per noi e così li sprechiamo. O a volte non li usiamo neanche per noi, e così li sprechiamo due volte, li sprechiamo davanti a Dio e li sprechiamo per noi stessi, come fa questo figlio dissoluto che in fondo avrebbe potuto con un pochino di accortezza continuare a vivere da benestante se solo fosse stato un pochino più furbo anche nel male. Ma molto spesso noi non riusciamo a essere assennati nemmeno nel peccato. Ecco, quindi questa è la prima cosa. Il figlio prodigo siamo tutti noi, perché noi tutti ci troviamo nella situazione di avere dei doni da parte di Dio e prima di tutto di non chiederci che cosa vogliamo, che cosa Dio vuole che noi facciamo con questi doni e come noi intendiamo rispondere a Dio, come noi vogliamo mettere i doni che abbiamo ricevuto da Lui al servizio suo. Questo per esempio lo dicevano molti padri della Chiesa rispetto ai ricchi, cioè se una persona è ricca i suoi soldi in più non sono suoi, il pane che ti avanza è il pane del povero che ha fame, diceva San Giovanni Crisostomo. Ecco, quindi ognuno ha dei talenti, c'è chi ha avuto la fortuna di magari di nascere in una famiglia benestante, c'è chi ha avuto altre fortune, c'è chi ha avuto altri talenti da Dio e si deve sempre chiedere come devo mettere in atto questa cosa che Dio mi ha dato, un po' come nella parabola delle 10.000, se vi ricordate, quando il Signore va, parte per un viaggio e distribuisce dei soldi ai suoi servi, uno dà 10.000, uno ne dà 5, uno ne dà una sola, però lui vuole che ognuno, con quello che gli è stato dato, produca qualche cosa, che ognuno metta a frutto. Ecco, Dio vuole che i talenti che ci ha dato vengano messi a frutto. Ed è quello che non fa il dissoluto di questa parabola. E quindi la prima cosa, in questo momento in cui noi ci avviciniamo alla Santa Quaresima, è di chiederci: abbiamo fatto fino ad ora la volontà di Dio? Abbiamo messo fino ad ora al servizio di Dio i doni che Lui ci ha dato oppure no? E se non l'abbiamo fatto, che cosa dobbiamo fare adesso? Ecco, noi dobbiamo percorrere la Quaresima che si avvicina come un momento in cui ci riavviciniamo Dio, ritorniamo a Lui prima di tutto chiedendoci che cosa abbiamo fatto con tutto quello che Dio ci ha dato, che ai nostri occhi può essere niente, ma magari una persona accanto a noi non ha ricevuto, e allora potrebbe dire: come, tu pensi di non aver ricevuto da Dio niente? Eppure pensate voi, noi siamo tutti quanti, abbiamo avuto tutti la fortuna di incontrare per esempio la Chiesa, qualcuno perché è nato in una famiglia ortodossa, qualcun altro perché ha incontrato la Chiesa ortodossa per altri motivi, ma noi tutti abbiamo avuto da Dio questo dono di conoscere la Chiesa, di essere istruiti nella fede cristiana. Come mettiamo noi a frutto questa cosa? Come lo consideriamo questo dono? Lo consideriamo un dono che Dio ci ha fatto e che quindi dobbiamo tenere un po' anche gelosamente, oppure pensiamo che sia una cosa che si può sperperare, che si può lasciare andare e che si può dissolvere così senza lasciare niente? Noi spesso ci dobbiamo fare questa domanda. Ecco, l'altro punto importante invece riguarda appunto questo fratello maggiore. Avete visto che il fratello maggiore si comporta come se fosse un servo verso il padre, e quindi gli rimprovera, dice: io ti ho sempre servito, io ho sempre fatto quello che volevi e tu non mi hai mai dato neanche un piccolo premio. E invece questo fratello che ti ha sperperato tutti i beni con le prostitute, per lui fai questa festa. Ecco, noi qui vediamo l'atteggiamento di chi non è veramente libero nel fare la volontà di Dio, e quindi non fa veramente la volontà di Dio, perché proprio perché lui lo fa come una forza, come una forma di costrizione, come un servizio, come un obbedire a degli ordini, allora lui non sta facendo sua la volontà del Padre. Voi sapete che noi tutti siamo destinati, questo è l'unica cosa sicura nella vita, siamo destinati a morire. Noi tutti nasciamo e poi tutta la nostra vita ci conduce verso la morte. Ci ammaliamo, invecchiamo, o anche se a volte anche senza invecchiare, ci capita, può capitare di morire anche da giovane. Non c'è una cosa più sicura della morte nella nostra vita. E noi sappiamo che questo è legato alla nostra situazione spirituale, al fatto che c'è quello che noi chiamiamo peccato, il peccato originale. Adamo ed Eva hanno peccato contro Dio, ribellandosi a Lui, mangiando il frutto dell'albero proibito nel racconto del libro della Genesi, e per questo vengono allontanati dal giardino dell'Eden, e non stando più dentro il giardino dell'Eden non possono più mangiare l'albero della vita e quindi non possono più vivere in eterno, perché loro in realtà avrebbero dovuto vivere in eterno, non sarebbero dovuti morire. Ecco, quindi il fatto che noi moriamo è una conseguenza del peccato ed è una conseguenza della nostra ribellione verso Dio. Però se ci pensate, prima di noi, prima dell'uomo, un altro ha peccato, ed è quello che noi chiamiamo il diavolo. Il diavolo, dice il Signore, è peccatore fin dal principio. Eppure perché il diavolo non è stato costretto a questo destino di morte e noi invece sì? Intanto per un motivo ovvio, che il diavolo è stato creato come un angelo, quindi è uno spirito, mentre noi siamo fatti di una parte spirituale e di una parte terrena, di una parte materiale. Quindi c'è una differenza bella grossa tra un angelo e noi. Ma c'è anche una grande differenza nel modo in cui quest'angelo ha commesso il suo peccato e nel modo in cui noi commettiamo i nostri peccati. Perché Lucifero, nel momento in cui ha quello che noi generalmente chiamiamo Lucifero, nel momento in cui ha peccato e si è ribellato contro Dio, lui aveva una cognizione perfetta del suo peccato, sapeva perfettamente qual era la volontà di Dio, sapeva perfettamente che lui stava andando contro questa volontà, conosceva tutte le conseguenze dei secoli e dei secoli dei secoli, sia riguardo a lui che riguardo al resto. Ecco, lui aveva una conoscenza perfetta del suo peccato, era perfettamente libero nel momento in cui peccava. E non era limitato come noi, che siamo limitati dal corpo e quindi possiamo pensare soltanto in relazione al mondo, quindi in relazione al mondo in cui viviamo, al nostro corpo, al tempo anche in cui viviamo. Lui non aveva questa limitazione che abbiamo noi. Il modo in cui un angelo vive il tempo è completamente diverso dal modo in cui lo possiamo vivere noi, proprio perché il tempo è una cosa materiale e lui, anche se noi non lo vediamo materialmente, ma è legato il tempo al nostro mondo materiale. Dice il... chiedevano a Sant'Agostino che cosa faceva Dio prima di creare il mondo, e Sant'Agostino spiega: non esiste prima del creare il mondo, perché prima che Dio creasse il mondo il tempo non esisteva, il tempo fa parte della creazione. E anche se non è una cosa appunto esattamente materiale come noi siamo abituati a intendere il materiale, comunque è legata al nostro mondo materiale. E per gli angeli il tempo è una cosa diversa da come lo possiamo intendere noi, tant'è vero che gli angeli sono immortali rispetto a noi. Ecco, lui quindi aveva questa cognizione perfetta, aveva la cognizione perfetta di tutte quelle che potevano essere le conseguenze, e per questo non aveva bisogno di pentirsi e non aveva nemmeno la capacità di pentirsi. Il diavolo, nel momento in cui ha preso la decisione di andare contro Dio, lì lui si è fissato nella sua decisione, cioè è diventato questa, il suo peccato è diventato una parte di lui in modo irreversibile e indelebile. Quindi il diavolo non si può pentire, il diavolo non può tornare indietro, proprio per questo motivo, perché lui aveva questa conoscenza perfetta di quello che faceva e anche di tutte le conseguenze. Noi invece viviamo limitati dal corpo, limitati dal mondo e dalla materia, quindi tutte le nostre decisioni sono sempre temporanee. Noi abbiamo sempre questo tornare indietro. Noi prima di tutto, quando pecchiamo, non abbiamo lo stesso tipo di conoscenza perfetta che può aver avuto lui. Sappiamo di peccare, ma odiamo il nostro peccato. Diceva San Paolo: io faccio quello che odio. Oppure diceva un'altra cosa: lo spirito è forte, ma la carne è debole. Quando lui diceva la carne, non intendeva la carne nel senso fisico, oppure come la si potrebbe intendere oggi anche in senso sessuale, quando parliamo di peccati carnali. No, lui intendeva proprio la nostra volontà, che è legata a questo mondo, quella è debole. Noi siamo egoisti perché noi pensiamo principalmente a noi stessi, quella è la carne, e questo è quello che ci limita tanto, e per questa ragione noi la nostra libertà non la esercitiamo una volta per tutte come l'hanno esercitata gli angeli, che hanno deciso una volta per tutte nella loro vita se volevano stare con Dio oppure contro Dio. Noi ogni giorno siamo portati a decidere, più volte al giorno siamo portati a decidere se stare con Dio o contro Dio, tanto che tutta la nostra vita alla fine è una somma di momenti in cui noi decidiamo da che parte vogliamo stare. C'era una storiella che si raccontava nel Medioevo, qui in Italia, è rimasta in una delle prime raccolte letterarie che noi abbiamo, ed è una, si chiamavano a quel tempo gli assempri, cioè gli esempi. Dice: c'è fu un uomo che andò a confessarsi da un monaco, e quest'uomo aveva fatto tanti peccati. E il monaco gli diede una penitenza abbastanza strana, gli disse che lui doveva assolutamente chinarsi e recitare la preghiera ogni volta che vedeva la croce, no, senza sgarrare per nessun motivo. Lui poteva fare questa, poteva non fare questa cosa. Ogni volta che lui doveva, vedeva una croce, per qualsiasi ragione, doveva mettersi in ginocchio e fare una preghiera. E lui si ritrovò a un certo punto in guerra e vide una croce nello scudo di uno dei nemici, e lui si inginocchiò e cominciò a dire la preghiera. Mentre lui diceva la preghiera, il nemico lo uccise. E questo monaco vide in una visione quest'uomo che veniva portato in cielo, perché lui veniva, venne ucciso proprio nel momento in cui obbediva alla penitenza che gli era stata data. E allora questo monaco dice: ma come? Lui che ha fatto un sacco di peccati nella sua vita, ora per una preghierina si salva e va in paradiso. E allora anch'io mi sarei anche seccato di fare tutte queste penitenze, preghiere, anche io mi voglio godere un pochino la vita prima di pentirmi. E allora esce di casa per andare in paese, e proprio mentre esce, dice questo racconto, il diavolo gli fa capitare una cosa tra i piedi, lui inciampa, rotola giù per un dirupo e muore, proprio mentre la sua volontà stava andando contro Dio. Ecco cosa voleva dire questo racconto. Che una cosa che spesso viene ripetuta: l'importante spesso non è cosa abbiamo fatto nella vita, ma come ci coglie il momento della morte. E allora sì, la nostra vita, nella nostra vita noi siamo sempre richiamati a fare la volontà di Dio, ma uno può anche essere stato tutta la vita come il fratello maggiore che ha fatto la volontà di Dio, non per una scelta libera, non perché voleva veramente fare la volontà di Dio, non come figlio, ma come servo, come uno che fa quello che è prescritto perché ha fatto, e perché se no Dio si arrabbia, se no Dio mi manda all'inferno, e così via. Ma questo non è l'atteggiamento di un figlio, questo è l'atteggiamento di un servo. Alla fine, come nella parabola del fariseo e del pubblicano che noi abbiamo visto, abbiamo sentito la domenica scorsa, noi vediamo che Dio preferisce un figlio che sbaglia a un servo che fa tutte le cose per bene. Perché il figlio prodigo è un figlio che ha sbagliato, ma ha capito l'errore ed è tornato a Dio. Il fratello che è rimasto a casa del padre non ha sbagliato, ma non si è mai comportato liberamente. Eppure noi abbiamo avuto questo grande dono da Dio, che è la libertà. Ed è il fatto che noi la libertà la possiamo rinnovare ogni momento della nostra vita. A differenza appunto di chi, come gli angeli o il diavolo, hanno scelto una volta e dopodiché non hanno più potuto, non hanno neanche la necessità di scegliere altre volte. Noi invece abbiamo appunto la necessità di scegliere in ogni momento, e noi siamo chiamati in ogni momento della nostra vita a ritornare verso Dio. E la Chiesa ci legge questa parabola in questo momento dell'anno, nella seconda domenica del Triodio, proprio perché ci prepara con queste domeniche che precedono la Quaresima al senso profondo della Quaresima, che è appunto un cammino di ritorno verso Dio e di riflessione su quanto noi abbiamo fatto la volontà di Dio e quanto invece abbiamo preferito fare la nostra volontà, dimenticandoci appunto che noi, anche se solo per adozione, anche se non siamo generati direttamente da Dio come suo figlio unigenito, ma nel momento del battesimo e nel momento in cui noi rinnoviamo la nostra fede in Lui, ogni volta che noi recitiamo il credo, noi rinnoviamo la fede in Dio e le nostre promesse battesimali. La maggior parte di noi non è stato battezzato da bambino, e quindi neanche si ricorda di che cosa è successo nel momento del battesimo. Però noi ogni volta che diciamo il credo, noi ogni volta che veniamo in chiesa, noi rinnoviamo le promesse che al battesimo ha detto il nostro padrino o la nostra madrina per conto nostro. Ecco, noi questo lo facciamo davvero o noi questo invece lo facciamo tanto perché va fatto e tanto perché qualcuno ci porta in chiesa? Ce lo dobbiamo chiedere sempre in modi diversi, perché ognuno di noi ha i suoi modi diversi di sentirsi costretto più o meno a pensare a Dio, ma noi non ci dobbiamo sentire costretti, perché Dio non vuole schiavi, Dio vuole figli liberi. Dio aveva stabilito la legge con il popolo di Israele e la legge era un tramite per dare appunto delle regole con cui Israele si comportava quasi come appunto un servo rispetto a Dio. Però i profeti continuamente ripetono agli israeliti: voi non siete servi, voi siete figli. E quando gli israeliti sbagliavano, il profeta diceva: ritornate voi che siete figli traviati. Ecco, non erano servi disobbedienti, erano figli traviati. E quindi la legge è stata una grande preparazione al momento del Vangelo. E dal momento della proclamazione del Vangelo noi sappiamo che quelli che sono nati dall'acqua e dallo Spirito e quelli che rinnovano ogni volta le loro appunto promesse battesimali sono rinati in Dio e sono figli suoi, non nati da carne, non nati da volontà di carne o da volontà di uomo, ma direttamente da Dio per mezzo dell'uomo Dio, Cristo Gesù. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.